lontano, no? A cui si accede attraverso degli altri filtri. Mi spiego? Appunto, a partire da delle specificità. E col senso societario, no, della Chiesa che dicevamo prima. Comprendiamo allora che la celebrazione del matrimonio sacramento, lo so che dico delle cose un po' grosse, però dovrebbe presupporre una consapevolezza perlomeno abbastanza matura dell'iniziazione cristiana nel suo insieme, perché se l'Eucaristia, che è il culmine della fede e dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima, Eucaristia, allora chi si sposa in Chiesa, beh, dovrebbe perlomeno avere la consapevolezza di essere veramente un credente. Allora non sarà che il matrimonio sacramento non è per tutti, ma è per qualcuno, perlomeno per i credenti.
Al contrario di quello che diciamo un'altra volta. E ma vedi che si mettono insieme.
Vi dico, mi raccomando, lo so che sono cose grosse, e ripeto, sono riflessioni mie e prendetele come tale. Conseguenza di questo secondo, ho parafrasato così, extra ecclesia non salus, avete presente, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, fuori dal matrimonio sacramento non c'è salvezza. Oltre la sacramentalizzazione dell'epoca di cristianità. Che cos'è l'epoca di cristianità? È quella che ci sta alle spalle, fino agli anni 50, se c'è stata, non lo so. Comunque, il classico contesto in cui il mondo era cristiano, per intenderci, va bene? Ormai non è più così, grazie a Dio, perché sapete, la cristianità ha portato anche dei grossi problemi. Uno di questi è proprio il nostro discorso. Perché si è arrivati lì? Sostanzialmente a pensare che al di fuori del matrimonio sacramento, lo dico forte per intenderci, ci sia soltanto il diavolo. L'eredità passata ha condotto a pensare che il matrimonio sacramento sia per tutti, tanto che al di fuori di esso ogni altra declinazione di onesto legame coniugale non avrebbe alcuna valenza. Si tratta invece, a mio parere, di recuperare una gradualità e una diversificazione di fondo. Da un lato il matrimonio sacramento possiede una sua singolarità che è altra rispetto alla sua declinazione civile, e non ci siamo dati la zappa sui piedi, identificando le cose. Matrimonio sacramento e la sua valenza civile. E così giustamente tutti ce lo chiedono. Però dove sta la differenza del matrimonio cristiano? E noi rischiamo di fare che cosa? No, di richiedere a tutti quelle esigenze fondamentali, certo molto serie, che però, attenzione, sono legate al matrimonio sacramento. Ed è appunto nei suoi confronti, nei confronti del matrimonio sacramento, che le esigenze ecclesiali devono essere giustamente sottolineate e custodite, nei confronti di soggetti che evidentemente sono riconosciuti in grado di viverne e sopportarne le responsabilità testimoniali. Se viene Duilio, penso che parlerete, mi pare, della differenza tra fede che salva e fede testimoniale.
Deve essere quello.
Magari forse riprenderete anche un tantino questo discorso. Comunque, dall'altra, ciò significa riconoscere nell'unione civile stabile, fedele, aperta alla vita, non qualunque unione, in ogni caso una concretizzazione dell'amore coniugale seria e consistente, perlomeno non subito, no, da definire come il diavolo. Anche se non approda subito, o magari anche mai, alla figura sacramentale del matrimonio, che è per alcuni, non per tutti. Cosa voglio dire con questo? Il matrimonio sacramento, in quanto sacramento, ha una valenza di testimonianza a favore d'altri. Ma allora vuol dire che non può relegare a sé tutte le figure coniugali. Ha una sua specificità, ha una sua singolarità che nessuno gli toglie e che è veramente unica, no? Ma a servizio di quella molteplicità e di quella gradualità di amore coniugale che in modi diversi c'è, esiste nel mondo degli uomini. Allora, come ripensare un po' questo discorso e quella provocazione, no? Siamo sicuri che fuori dal matrimonio sacramento non c'è salvezza? Vi butto lì la cosa, perché ripeto, sono cose che ho pensato così, ma dovrebbero essere pensate molto meglio e capite meglio. A mio parere, in questo modo si recupererebbe il senso reale, serio, profondissimo del matrimonio sacramento. E insieme, intanto, si recupererebbe anche il senso umano di ciò che in ogni caso non è immediatamente sacramentalizzabile, e giustamente. Terzo, a servizio della fraternità riconciliata, oltre la riduzione legalistica della questione. Quindi rifaccio a quel libro di Ghislaine Lafon che vi ho messo nelle dispense. Si tratta, in ultimo, di recuperare il senso pedagogico e pastorale della norma canonica circa il divieto di accedere alla comunione eucaristica da parte dei divorziati, risposati o conviventi. Cosa intendo per senso pedagogico e pastorale? Non può diventare una legge fine a se stessa, ma dovrebbe propiziare un serio cammino di riconciliazione al termine del quale poter riaccedere al sacramento. Siamo tutti d'accordo che in una situazione di mancata comunione, evidentemente, c'è qualcosa che contrasta con il massimo della comunione che è l'Eucaristia. Ma nessuno mette in dubbio questo. Tuttavia, se è vero il discorso di prima, la Chiesa, come nasce, come si dà, il carattere ospitale, eccetera, quella norma in ogni caso è nata per sottolineare l'incongruenza di quella situazione. Ma è una norma pedagogica, per convincere, correggere, accompagnare, e non punitiva. Che cosa vuol dire questo? Ecco, nel senso pedagogico e pastorale, che dunque fissa una verità, cioè sei venuto meno ad una comunione, ed è nulla di meno che questo, dunque attenzione. Tuttavia, perché ti è detto questo? La fraternità riconciliata, vi ricordate? Non è per giungere o per creare le condizioni affinché quella riconciliazione possa avvenire, altrimenti qui siamo di fronte ad una legge che si avvizza e non è a servizio dell'uomo. Questo non mi pare voglia dire cadere nel relativismo o come dire, identificare il discorso con la banalità, no? No, in fin dei conti, sai, il divorzio è niente. No. Perché già a livello umano è tanto, e sappiamo i drammi che ci si porta dietro. Tuttavia, appunto, di fronte al riconoscimento di un dramma così, la comunità cristiana che fa? Si può ridurre a dare una legge constatando un fatto? O anche quella norma non può che essere al servizio di un cammino che, pur con molte difficoltà e magari dopo anni, anni e anni, può in ogni caso ricondurre a quella riconciliazione? Vi butto di tutto, poi provate un po' a pensare a tutto questo discorso. D'altronde, se siamo qui a parlare di questo è perché in qualche modo riconosciamo che questo ci sta a cuore, no? Penso. Altrimenti basterebbe una norma e saremmo tutti contenti e felici. Una nota da tenere presente, ecco, questo è ciò che dice Guylaine Lafon e a me piace, è molto interessante, vedete un po' se può avere senso o meno. Capisco che qui dobbiamo ancora probabilmente fare dei passi avanti notevoli. Dovrebbe esserci la possibilità di riconoscere la consistenza non soltanto del passato di una coppia, che ha condotto poi una coppia a un divorzio, per esempio, ma anche la prova di fedeltà sopravvenuta e seriamente verificata dopo molti anni vissuti nel nuovo matrimonio contratto. E lui dice addirittura perché non pensare a un tot di anni, almeno 8-10 anni, in cui provare quella fedeltà, che se non c'è stata prima, di fatto oggi, adesso, è realmente probabile. Va bene? Ciò potrebbe aprire alla possibilità di riaccedere all'Eucaristia senza dover in ogni caso attendere la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio e senza che l'unione attuale approdi necessariamente la sua figura sacramentale, perché magari quella situazione non è pronta o adeguata per sopportare quella testimonianza unica, singolare, che, ripeto, è di alcuni e non di tutti, la figura sacramentale del matrimonio. Una triplice direzione per un possibile percorso. Qui vi ho solo dato proprio due o tre punti molto veloci, bisognerebbe scrivere molte più cose. Queste tre dimensioni che vi scrivo qui potrebbero correggere rispettivamente le tre precedenti derive in senso propositivo. Mi pare, giocando sul tema antropologico, vedete, non immediatamente confessionale, ma antropologico della fedeltà, non la fedeltà come figura compiuta del lavoro umano, intanto, e non in modo immediatamente confessionale perché la Chiesa dice che no, questo ritornello. Ritorniamo al primo punto, quello che vi dicevo, no? Il rapporto Eucaristia-Chiesa-Sacramento del matrimonio. Beh, intanto, primo, il fondamento della fedeltà, vedete, non è immediatamente quello stato o quell'altro. La fede cristiana è come ordine di agape, cosa voglio dire? Cioè, tentare questa riflessione, come il fondamento della fedeltà sia realmente la fede cristiana, cioè la fede è capace di essere la forma compiuta dell'eros, l'eros come agape, che si fa amore, condivisione, fedeltà, in senso umano generale, universale. Dunque il fondamento della fedeltà, la fede cristiana che si lascia intravedere come il compimento pieno dell'amore umano, prima di ogni altro discorso, vedete, prima delle varie appartenenze. E mi pare che qui potrebbe essere una direzione interessante per un riaccompagnamento di queste persone, cioè come la fedeltà che in ogni caso è venuta meno, vedete, intanto ha frantumato qualcosa di antropologico prima di tutto il resto. E dunque guarda che la riconduzione ad una fedeltà possibile, che la fede cristiana ti offre come forma compiuta, no? È ciò che dà figura intanto piena alla tua umanità e non subito ad un'appartenenza ulteriore. Secondo, l'esercizio realistico della fedeltà, e ripeto quello che dicevo prima. Un conto è il matrimonio sacramento, un conto sono le altre realtà che in ogni caso possono avere una consistenza. Allora, che cosa intendo per esercizio realistico della fedeltà? Alla ricerca di quella relazione matrimoniale, l'ho definita così, lo so che può essere un po' ambiguo questo, della relazione matrimoniale adatta a me. Tra parentesi, un seminario per divorziati e risposati? D'altronde questo dovrebbe succedere anche per il ministero ordinato, cioè qual è la forma di ministero adatta a me, che dunque sono in grado di portare, di sopportare con le sue esigenze. Questo è vero già per quanto riguarda il fidanzamento, Però in ogni caso dentro una situazione irregolare potrebbe assumere una forma interessante di accompagnamento. Non è che ti si richiede di ritornare in una situazione regolare che ti permette di, a partire da quella situazione che in ogni caso si è venuta a creare, com'è che dopo tanti anni e dopo un accompagnamento tu puoi trovare quella relazione matrimoniale che in ogni caso è adatta a te e che è sopportabile per te in quella situazione che vivi e che abbia però il gusto della fedeltà, dell'amore, della condivisione, dell'agape, appunto. E non è detto che sia, appunto, la forma sacramentale. Però vedete, non per questo vai all'inferno. Capite? Terzo, la celebrazione della fedeltà. Ecco, sicuramente in questo secondo punto sarebbe molto interessante recuperare quello che è il ministero degli sposi. Questo sì, perché a questo punto dentro un accompagnamento di questo genere è certo che degli attori interessanti sarebbero coppie, sposate, fedeli, no? Secondo il sacramento del matrimonio, che appunto mettono a servizio la testimonianza del loro sacramento in questo senso. Però vedete, non riconducendo tutto a sé, no? Come dire, voi siete dei depravati, no, noi invece guardate. No, ma ti aiutiamo a riconoscere quella che è quella figura matrimoniale che in ogni caso è adatta alla tua figura, alla tua umanità, a ciò che sei in grado di sopportare e via dicendo. Ultimissima cosa, poi veramente concludo, abbiate pazienza. Una cosa un po' grossa, ma la celebrazione della fedeltà riconciliata. Allora, ripetiamo, il fondamento della fedeltà, l'esercizio realistico della fedeltà, la celebrazione della fedeltà riconciliata. A mio parere, se è vero che la liturgia è la cartina di tornasole di tutto l'agire ecclesiale, via dicendo, se non arriviamo qui, vuol dire che non ci siamo. La celebrazione della fedeltà riconciliata verso un rito comunitario per la piena riammissione all'Eucaristia. Sarebbe molto interessante. Pensate che cosa può voler dire dopo un lungo cammino che dunque tiene conto delle ferite e non mette la pietra sopra famosa. Un rito liturgico vero e proprio in cui l'intera comunità nella gioia e nella festa accompagna queste persone verso la conclusione reale, vedete, di questo cammino, di questa riconciliazione.
Non è un matrimonio.
No. Ma verso la riammissione all'Eucaristia. Perché? Perché intanto questo cammino è stato compiuto. Non, come dire, mettiamoci la pietra sopra. Perché dentro questo cammino abbiamo riconosciuto finalmente la possibilità di una nuova fedeltà, che adesso diventa realmente la forma della nostra vita. Anche, attenzione, se questo non approda al matrimonio sacramento. Compreso? Ma intanto, ecco qui, l'Eucaristia è di nuovo il luogo centrale a cui io posso veramente attingere. Dopo un cammino, addirittura attraverso un rito in cui l'intera comunità è qui, dove potremmo dire con la parabola, e finiamo così, il fratello maggiore della parabola del Padre Misericordioso non dice, ah no, io non entro perché io non ho mai fatto nulla di male, ho sempre servito mio padre e non è giusto che questo depravato ritorni e adesso si faccia festa. Ma un rito che possa accogliere con gioia anche il fratello maggiore, che dice, sono proprio contento che il mio fratello è tornato e faccio festa con lui. Troppe cose forse, Però bisognava anche fare la prima parte per capire che non sono cose cantate in aria, ma... Vi ripeto, è la prima volta che mi ci metto proprio a riflettere, per cui...
Quindi si ringrazia.
Sì, 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 decisamente.
Bello, bello.
Ve lo ripeto, straripeto.
Continua,
perché
viene bene.
Non so se sono fondate, devono essere ripensate molto di più, sicuramente, quindi... Però ve le consegno così, come provocazioni e non di più.
I think I look bad. So sad. È un po' di detto.
Di fatto, senza, diciamo, senza portare appunto quella che tu ponevi al termine, questa piena rendizione all'Eucaristia, è tutto il tema delle benedizioni. Che non conosco, ho soltanto di sfuggita con Don Marco Galli una volta, è venuto fuori il discorso. E può essere una cosa praticabile? Esistono esperienze qui vicino attorno a noi, cose del genere? O no?
Che io sappia qui attorno a noi non mi pare. Per esempio in Germania sì.
Ecco, parte in Germania.
Sì, sì. Sì, non saprei dire se... Credo di sì, ha senso. Dici in riferimento al matrimonio?
In riferimento alla seconda unione.
Sì. Io personalmente mi soffermerei di più sul discorso della fedeltà. Cioè mi pare che il discorso della benedizione sia, tra virgolette, di nuovo un po' troppo ecclesiastico, tra virgolette, no? Non so se mi spiego. Cioè, forse bisognerebbe anche lasciare questa cosa, cioè riconoscere che l'esercizio effettivo di una fedeltà, che può essere stata fortemente ferita attraverso un divorzio, eccetera, in ogni caso dopo un serio accompagnamento si ristabilisce in un esercizio possibile, no? Proprio come forma di vita. E che come tale diventa la condizione, no, di accesso pieno a una comunione che in ogni caso adesso vivi, anche se non sei già di nuovo sotto, no, appunto la benedizione, il sacramento, eccetera. Ecco, però non saprei dire di più su questo. Cioè, mi sembra anche più onesto da un certo punto di vista, no? Pensando anche a chi veramente si è molto allontanato, no? Non è proprio qui quell'ospitalità molto allargata che diciamo, per cui non ti si chiede proprio nulla in cambio, che certo che non sia il cammino tuo di conversione e di ristabilimento di una fedeltà che adesso finalmente stai esercitando in quella forma che è adatta a te e che in ogni caso devi prenderti in mano, e lì è il segno di una comunione, no? che è espressione del tuo battesimo, della tua fede e dunque della possibilità di accesso pieno all'Eucaristia, che poi eventualmente si potrà anche tradurre, no, in una benedizione e via dicendo, però io lo vedrei dopo, starei ancora in un momento, diciamo, più antropologico, non so come dirlo, umano, che in realtà è già teologico, comunque. Un punto grosso mi pare quello che dicevamo su fuori dal matrimonio sacramento non c'è salvezza. Su questo bisognerebbe lavorare molto, 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 molto.
Sì, a me mi colpisce
mi ha sempre colpito da quando ho iniziato questo giro con gli incontri, la mia condizione oggettiva di peccato, ma è proprio così? Cioè è così per il direttorio? È così?
Sì. Però vedete anche i linguaggi che abbiamo.
Sì, dai, lebroso, cioè non ti tocco.
Nessuno mette in dubbio la verità, però va bene. E detto questo?
Però questa riconciliazione come può coesistere con rimanere lì? Se una coppia è convivente e non vuole risposarsi, ma comunque si sente esclusa dalla comunità ecclesiale, come può riconciliarsi pur rimanendo convivente oppure in da seconda? Cioè io penso delle situazioni, penso a una coppia della nostra, di questa parrocchia, io adesso non sono più in questa parrocchia, però a papà e mamma di Raffaele. Loro, io non lo so se sono sposati civilmente, ma sono per la moglie una seconda. Persone che venivano ai campi a far da mangiare, che venivano... come si può dire a una coppia che magari sono 30 anni, che vive insieme, cosa vuol dire per loro riconciliarsi? Pur partendo dal presupposto che non si può chiedere a una coppia di separarsi. Perché poi tutto quello che hai detto è secondo me apre degli orizzonti nuovi, anche di, non so, mentre parlavi avevo proprio la sensazione che davvero questo Signore più grande, ma molto più grande di quello che noi a volte, di come noi lo abbiamo a volte incasellato. Però poi ti trovi di fronte alle situazioni concrete, cioè sei tu più di noi. E quindi cosa vuol dire essere ospitali però all'interno di una chiesa che su certe cose ospitale non è? Ci sono delle voci che indicano che c'è un fermento alla base, neanche tanto alla base, non voglio dire che c'è un fermento, le domande iniziano ad essere poste. Ma come hai detto tu, c'è una chiesa che parla sui mass media, i giornalisti dicono delle cavolate sui giornali perché riducono tutto a degli slogan, oppure ogni tanto sembra che abbiano scoperto l'acqua calda, ma c'è una storia dietro molto più complessa. Come anche per noi, no? Portarci come chiesa, senza entrare in conflitto di interesse con questa, perché è difficilissimo, no?
È un problema enorme questo. Però tant'è. Ecco perché è importante il discorso dell'immagine di chiesa. Perché in realtà una cosa interessante che possiamo fare a livello di atteggiamento è far passare un attimo l'idea che la figura immediata della Chiesa, della comunità cristiana, e sono quelle relazioni tra credenti che passano tra di noi, la cosiddetta Chiesa locale, no? La Chiesa che è in Fossano, in Alba, in Cuneo, in Mondovì, in Saluzzo, eccetera, e quella comunità lì sono i credenti che incontri, che ti accolgono. Solo che paradossalmente adesso la chiesa che entra nelle case è quella che entra attraverso le TV. Capisci? E allora questo rende più complicato il discorso. Per forza.
Magari poi Io cosa voglio dire? Il meccanismo di sesso è delle cose che vengono fuori dalla naturalezza, da quello che dici, è molto legato a, che mi piace molto, è legato a, ai fratelli, all'amore che deve avere per i fratelli e a una forma di vita. Effettivamente credo che sia la prima volta da quando sono consapevole della mia fede che incontro un argomento come questo dove sentir parlare di una condizione oggettiva di peccato, come dicevo prima, che è una cosa grossa, una cosa che dove non torno indietro, mi spiazza. Così in questo periodo ho preso consapevolezza di questa cosa qua e invece ho sempre vissuto la mia fede con la consapevolezza di poter essere perdonato, se sbagliavo poter essere perdonato. Questa cosa qua la trovo allucinante, ecco, a 32 anni scopro questa cosa qua, ne prendo consapevolezza e dico, è pesante per un cristiano dire, ma è possibile che non ci sia, non so, è emotivamente è veramente forte. Quindi, anche se l'altra volta, come ho detto dal relatore, comunque proprio da magistero, ancora molto, molto stupaventi, molto contestati, però
è giusto, è giusto perché è giusto che si abbia la chiarezza di tutto un discorso chiaro, preciso, quindi
però mancava questo aspetto qui, questo aspetto dell'amore che non può non esserci, se no di cosa parliamo?
Com'è possibile quando dopo un tot di anni di convivenza, di seconde nozze, ci sono dei figli, cioè, cosa facciamo? Ecco perché mi pare interessante, la FOM, ma dice attenzione, ma non conta solo ciò che è avvenuto prima, ma quando tu dai prova di un'apertura alla vita, di una fedeltà reale, non così, mi capite?
Anni.
Ma allora, tutto questo discorso qui non è vita? Non possiamo limitarci a dire dovete vivere come fratello e sorella? Allora non sarà che la questione alla fine stringi e penso che qualcosa dopo su questo vi dirà sia poi legato sempre al discorso della sessualità e basta, perché poi alla fine ci interessa quello. Comunque.
Valentina?
Vabbè. Poi dopo ti dirà, immagino, non lo so.
Comunque, un discorso del genere tuttavia non si può ovviamente, non si potrebbe realizzare a livello locale, a livello diocesano.
Questo non te lo so dire. Non mi ha detto niente Don Franco su questo, sulla gradualità del magistero, come questo non me lo so dire. Di per sé dovrebbe essere, perché il magistero ha una gradualità, no? Allora un conto è la sua universalità, e siamo tutti d'accordo, però in ogni caso se il vescovo
mi metti il discorso del caso della Germania che c'erano prima. Lì non avevano scritto quella volta un gruppo di vescovi appunto a Roma chiedendo un parere, però non mi ricordo il parere a proposito di cosa. Era il tema del sito di questo qui, però non mi ricordo che parere chiedevano, e a Roma il prefetto era Ratzinger, aveva detto di no all'epoca. Non mi ricordo.
E appunto non so dire qui come c'è anche proprio la fattibilità, diciamo, legale della cosa. Sì, dovrebbe spettare effettivamente alle chiese locali, ai vescovi locali, che comunque sono vescovi a tutti gli effetti. Infatti anche loro sono sempre presi in due pedaglie, no? Soprattutto per chi è più consapevole anche di determinati problemi. Certo, continuare a dire quella è una condizione oggettiva di peccato, per cui o ritorni indietro o se no. Ma andiamo a vedere che cosa succede quando invece c'è una fedeltà di anni che oltretutto ha dato vita a altre vite e via dicendo, e cosa bisognerebbe fare?
Sì, non vuol dire cambiare ciò che è peccato,
no,
non lo è più,
assolutamente
questo, però vuol dire arrivare a riconciliazione.
Nessuno mette in dubbio questo,
certo.
Cioè, abbiamo paura di questo discorso perché sembra di cadere nel relativismo oppure legittimare il divorzio, le separazioni. Assolutamente no. Anzi, a me pare che sia proprio prendere in seria considerazione che quella frattura è proprio una frattura. E allora io, Chiesa, me ne prendo cura perché so che è così grave quello che è successo, che tu non puoi vivere così. E mi assumo la responsabilità di questo, fino ad una riconciliazione possibile. Io poi non saprei in che forma, appunto siamo qui per capire, no? Però mi pare che se manca questo, in realtà non si fa nessun discorso alla fine, pur mantenendo, in questo senso, se vogliamo utilizzare quel termine, l'oggettività, no, del peccato. Nessuno lo legittima. Ma come possiamo riconoscere la possibilità di un cammino che effettivamente realizza una riconciliazione? Perché poi su altre tematiche mi pare che siamo molto più aperti, no? È questo che mi sconcerta sempre. Come mai sulle tematiche della giustizia e via dicendo, a volte lasciamo correre un sacco di cose? Mentre qui ne va addirittura del futuro, della vita e anche della speranza di tanta gente e anche di vite nuove che sono messe al mondo. Cioè, mi pare che ci siano delle contraddizioni da riconoscere, e qui non stiamo criticando così il magistero gratuitamente e via dicendo. Mi pare che però dobbiamo mettere sul tavolo queste problematiche, perché altrimenti non so.
Questo che stiamo dicendo, cioè vale anche appunto per il matrimonio civile. O no, nel senso che cioè, l'unione civile, la normalissima unione civile, di per sé può vivere del Vangelo. Però non ho capito, sarebbe sensato, come dire, due persone appunto, che sono unite civilmente, sarebbe sensato che queste volessero chiedere di accedere all'Eucaristia, sarebbe sensato come? In unione civile.
Perché se pensate a cosa abbiamo detto prima, la fede e il battesimo, eh?
Questo stona però le nostre orecchie.
Stona perché tenete conto della storia che ci sta alle spalle. Vedete che abbiamo sottolineato in modo squilibrato le diversità.
Diciamo l'unione civile, a differenza dell'unione matrimoniale, il sacramento cristiano, cioè di per sé non ha, come dire, non si assume il ruolo testimoniale, cioè solo quello di per sé.
C'è il problema che l'unione civile implica la possibilità della separazione. Quindi è questo che rende più complesso il discorso. Però in ogni caso, appunto, non è che fuori, no, dalla forma sacramentale, che rimane in ogni caso singolarissima, no, unica con una sua specificità, non ci sia nulla Mi spiego? Poi detto questo, come tutte le altre cose, non so cosa voglio dire. Ma intanto dovremmo provare ad allargare un po' i nostri schemi, perché noi comunque arriviamo da questa storia.
A dilatarsi.
Ecco.
Questo siamo in tema.
Mi colpiva l'idea che passavano i corsi per le coppie assisi, dicevano o ti consacri o ti sposi e basta.
Ecco.
Non è che non c'è un'altra via. E le mazzate che si danno con le persone che...
Guarda, io ho il mio vescovo che su questo è infervorato, no? Dice, ma noi chiediamo sempre la pastorale matrimoniale, la pastorale dei ragazzi, e tutti quelli che non sono in queste situazioni?
Infatti.
Non sono cristiani? Però vedete che abbiamo in testa quello? Altro che l'appartenenza a Gesù Cristo a partire dalla tua vita. Noi in realtà...
Le categorie, leggiamo per categorie.
Viaggiamo per categorie.
E anche in questo campo qui.
Anche in questo campo.
Corriamo anche il pericolo.
E corriamo questo pericolo. Mi direte anche lì. Ecco, no, qui non c'è sacramento, dunque non c'è nulla. No, io non voglio dire che... il divorzio è, come dire, oh che bella cosa, no? Però c'è tutta quanto una gradualità e ci sono comunque in ogni caso situazioni di vita matrimoniale, non sacramentale,
ecco,
civile, eccetera, che in ogni caso ha la figura della fedeltà, dell'apertura alla vita, della responsabilità reciproca. E allora questo è niente?
Ecco, questo discorso qui però, come dire... No, siamo solo un centro, poi teoria, un po' di casistica, poi basta. E però non, come dire, avere difficoltà a farlo valere nel caso della coppia convivente.
La convivenza è un'altra cosa.
Ecco.
Perché vedete.
Infatti manca sì, l'elemento
sì,
della.
Sì. Ecco perché vi dicevo la fedeltà.
Ecco.
No? Il discorso è antropologico, non può essere subito confessionale. Ecco qui il punto. Allora, per esempio, l'idea mia della convivenza è questa, che a livello umano, poi senza entrare in giudizi morali, attenzione, perché poi anche qui non potremmo dire così tanto bene, perché subentrerebbero altri problemi. Comunque, a livello umano, la convivenza è molto discutibile, perché in ogni caso, come dire, io mi affido a te, ma fino a un certo punto, no? Lasciando la porta aperta, perché sai, convivo così non si sa mai. No, quindi dal punto di vista umano, antropologico, è molto discutibile. Però anche in quel caso lì, quanti elementi possono subentrare lì dentro? Conoscete, penso, un sacco di casi in cui oggettivamente diventa impossibile sposarsi, per tanti motivi, anche economici, eccetera, eccetera, eccetera. Capite quante cose? Cioè, come dovremmo recuperare proprio il senso umano delle realtà, delle situazioni, che non vuol dire relativismo.
Infatti stavo proprio pensando questo, perché oltre a tutte le motivazioni economiche, eccetera, eccetera, che possono esserci, che dici tu, secondo me c'è anche, specie nei giovani di adesso, c'è anche una incapacità a volte di riuscire a scegliere,
certo,
e a scegliersi, no?
Sì.
E c'è proprio una forma, rispetto anche solo alla nostra generazione, che non siamo vecchissimi, però una struttura mentale diversa, una struttura esperienziale diversa, perché moltissimi sono i ragazzi che hanno alle spalle solo la fragilità del vincolo matrimoniale, la vanità quasi, per cui, e questi, come dicevi tu, cioè se questi si sono formati nell'incapacità di fare una scelta così, allora cosa fai? No?
La nostra prassi tende ad essere questa, no? Visto che identifichiamo subito il discorso col matrimonio sacramento, allora rischiamo poi tutto sommato di far andare tutti lì, no? E poi di buttare giù le esigenze.
Nello stesso tempo, però, da qui cadere nel relativismo è un passo facilissimo,
sì.
Per cui alla fine più o meno va tutto bene. Cioè, anche per noi, io sento proprio la difficoltà. Allora, io sono passata da una formazione in cui solo il matrimonio in chiesa, chi si sposava in comune, lo guardavo come una mosca bianca, un senso di peccato, di ingiusto, eccetera, eccetera. Radicatissimo nella mia formazione, io me ne accorgo. E adesso invece renderti conto che c'è una realtà molto complessa e quindi alla fine accetti tutto e poi come ti relazioni con queste persone? Come se andasse bene tutto? E ti rendi conto che alla fine noi che vorremmo essere testimonianza rischiamo di... Per cui come...
Sì, ma appunto dobbiamo mantenerne un equilibrio...
Però questo così è molto volte
molto
secondo me è quel pericolo che dicevo all'inizio, se cioè non testimoniamo noi stessi, cioè non devo, cioè, o perlomeno non solo, io dico, cioè se è vero la forma adatta a me, non è la forma adatta a te. Cioè, come dire, invece la vocazione del matrimonio è una vocazione, il matrimonio secondo me è una vocazione, uno deve essere adatto a quella roba lì e non tutti lo siamo.
Però è anche pericoloso, perché uno non si sente adatto di fronte a ciò che lo spaventa, di fronte a ciò che non conosce, di fronte a ciò che...
No, ma c'è il... È vero che l'espressione adatto a me può essere un po' ambigua, lo capisco, però vuol dire questo, cioè ogni nostra vocazione non è che ci cade sulla nostra testa così, no? Ma si radica dentro quella che è la nostra umanità, le nostre fragilità, i nostri limiti, i nostri talenti. No, se vuoi, questo è il discorso vocazionale grande, che vedi giustamente bisognerebbe fare ben prima. Ecco perché il punto poi alla fine è il fidanzamento e così via, no? Perché poi il problema sta a monte, lo sappiamo bene, no? Sulla fragilità, nel discorso della fedeltà e via dicendo. Però appunto per questo, e vista la situazione di oggi, non credo che possiamo semplicemente insistere su un discorso di norme, di leggi e via dicendo, che in ogni caso dovrebbero sempre essere al servizio della formazione delle coscienze. Ed è quello che si dovrebbe fare, anche e sempre nella questione antropologica della fedeltà, certo, perché è lì che costruisci poi l'eventualità dei futuri matrimoni. Non subito recuperando il discorso a livello ecclesiastico, no? Ma confrontandoci su quelle che sono le forme umane dell'amore. Allora ecco. Ma che cosa vuol dire per un giovane oggi essere fedele, credere nella fedeltà? No. Ma non con la Chiesa dice che. Ma perché intanto lasci intravedere che quella è la forma umana compiuta dell'amore. E in questo senso la forma che mi si adatta, cioè che sono in grado di riconoscere come la forma compiuta della mia umanità. Capisci? Dentro questa gradualità di fondo, cioè, non è detto che subito e tutti arrivino alla figura più precisa, specifica del matrimonio sacramento.
Sì.
Questo non credo che sia relativismo, anzi, ma appunto essere relativi, potremmo dire così, a quella che è la tua storia, che è quella lì, e che quindi si porta anche indietro un sacco di fragilità e anche dei talenti.
Ma questo discorso qua, anche magari ripeto, non so se ho capito bene, il fatto che dovrebbe essere impostato già nel momento in cui due persone decidono di sposare, cioè voglio dire, mi piace molto, no, quando c'è scritto effettivamente figura sacramentale del matrimonio, che è per alcuni, non per tutti, no? Perché di fatto penso che alla base di moltissimi divorzi, separazioni, eccetera, c'è comunque una non presa di conto per leggere quello che significa matrimonio, so che c'era. No, questa cosa qua mi, cioè, rispetto al discorso dell'altra volta, effettivamente, che mi sarebbe un po', cioè, che non posso, non so se mi verrebbe da dire, ma sono quattro incontri per portarsi al matrimonio in chiesa, ecco.
Cioè, quindi, non so, alla fine... pensate ai corsi prematrimoniali, sì, che sono impostati dando per scontato tutto il resto. Sì. Quasi con la fretta di dire, beh, ma tanto poi alla fine tutto il resto è soltanto un momento propedeutico, no? Perché tanto poi l'importante è che, insomma, inseriamo tutti lì, no? Mentre invece ci vuole tempo. E questo è un discorso evidentemente previo, cioè legato al fidanzamento, già questo è chiaro, no? Che passa attraverso quello che dicevamo, cioè alle forme umane della fedeltà, perché oggi è questo che manca, proprio il sostrato antropologico umano, e non è che poi il sacramento, sai, magicamente metterà a posto le cose, infatti si vede, no? E questo vale per noi preti, per il seminario, per chi si prepara a diventare prete, non è che l'ordinazione mette a posto tutte le cose, la nostra umanità, tutt'altro. Ecco perché, no? Il ministero anche adatto a te, cioè la vocazione che è proprio tua. Allora mi pare che questo ci permetta di allargare il discorso e in qualche modo di riuscire allora a questo punto ad aprire delle possibilità di accompagnamento per chi è appunto nelle situazioni regolari, che non significa, spero di essermi spiegato, no, ma non c'è nessun problema. Perché va tutto bene, no, non va niente bene, cioè, appunto perché riconosco che già a livello umano sei venuto meno alla pienezza, al compimento della tua vita. Io prendo in conto la tua situazione, ma non dicendoti è un dato di fatto, che accompagnandoti, creando le condizioni perché in quella situazione, dentro quella tua storia, tu possa in ogni caso ritrovare una figura di fedeltà. Fosse anche impossibile in quel caso raggiungere quello che è il matrimonio sacramentale, no? Anche per, giustamente, come sottolinea il Magistero, per quella come condizione oggettiva di peccato, no? Ma che in ogni caso è una ferita riconciliata.
Sì, sì.
E dopo un cammino che diventa esigente, Non, vabbè, molto esigente. Perché dovrebbe farti prendere consapevolezza di una ferita che è avvenuta, non di una fedeltà che è venuta meno, ma che da parte della Chiesa è una ferita che può essere risanata in una forma che appunto deve essere pensata insieme dentro quel cammino di accompagnamento. E certo, qui recuperiamo anche, capite, il senso del, evidentemente, non ci mancherebbe del matrimonio sacramento come pienezza, come compimento, ci mancherebbe altro, cioè come testimonianza trasparente, no, di come appunto nel seno di quell'amore Dio si trova bene, si manifesta, no? Ed è testimoniabile a favore d'altri tutto questo, però appunto la testimonianza non è venite tutti da me, no, ma questo mio stile di vita e questa vocazione matrimonio sacramento sia luce per te, sia in grado di creare le condizioni perché nella tua situazione, non nella mia, possa recuperare tu una figura possibile di fedeltà. E questa, a mio parere, è la testimonianza che possono dare gli sposi cristiani, e che devono dare gli sposi cristiani, non i preti, che non sono sposati. E allora ecco il senso del matrimonio sacramento, e come? Che forse è stato sminuito proprio perché alla fine abbiamo identificato tutto.
Va bene.
Alle 11.
Abbiamo per un mese, vero?